Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Eccoci, buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 25 gennaio 2023 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma potete chiamarmi Shai.
Io sono Chiara Laisan.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché è una rassegna stampa in fin dei conti, e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia.
Parliamo purtroppo di nuovo di soprusi nelle cliniche ospedaliere, perché sono stati arrestati per violenze su pazienti una quindicina di operatori sanitari, infermieri e ausiliari della clinica Donuva di Foggia, mentre altri 15 sono stati sottoposti a un divieto di avvicinamento alle vittime o altre misure cautelari. Ma che cosa è successo? Allora, le accuse sono varie, da maltrattamenti aggravati a sequestro di persone, a violenza sessuale, a favoreggiamento personale. I reati poi sono anche aggravati dal fatto che sono stati compiuti ai danni di soggetti fortemente disabili e agiti con crudeltà e approfittando dello stato di minorata difesa delle vittime. Un aspetto da tenere in considerazione è che tutte 25 le vittime sono donne e sono ricoverate nel reparto femminile di psichiatria di lunga degenza e inoltre hanno tra i 40 e i 60 anni. La notizia, oltre che essere già di base piuttosto pesante, è scoppiata ulteriormente a causa della presenza di video e di registrazioni che ci sono, come capita appunto spesso in questi casi. A parte alcune frasi come "ti uccido ammazzate", "ti sparo in bocca", "se non te ne vai ti infilo il coltello dentro la gola", in altre scene gli operatori non si occupavano dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, in altre demandavano ad altri pazienti di prendersi cura appunto dei non autosufficienti, poi alcuni indagati chiudevano a chiave le pazienti problematiche durante la notte per non doversene occupare, mentre a volte durante il giorno venivano messe tutte in soggiorno con porte chiuse a chiave perché fosse più facile appunto sorvegliarle. In realtà comunque i giornali di oggi citano molti altri esempi di violenze avvenute, appunto anche di natura sessuale. E il reato di favoreggiamento personale, quello che ho citato prima, fa riferimento al fatto che gli indagati avrebbero anche provato, a volte anche riuscendoci, a distruggere le cimici durante le indagini dopo una ricerchina su Google su come fare.
Quindi sapevano che erano intercettati, che erano monitorati dalle forze dell'ordine e ciò nonostante continuavano le violenze?
Magari lo sospettavano, non lo so, non mi spiego come tu, persona che sospetti o comunque sai di essere indagata, dici "ah, ma sai che cosa faccio? Prendo e rompo le cimici".
Sì, credo che da un punto di vista temporale sia successo dopo.
Dopo, sì, perché ha senso che magari hanno capito in qualche modo che erano intercettati e hanno detto "oh no".
Esatto.
E quindi cerchiamo di distruggere le prove.
Comunque le indagini vanno avanti da quest'estate, quindi non sono neanche moltissimi mesi.
E gli indagati sono uomini? Cioè sono tutte donne le vittime?
No. Gli indagati sono sia uomini che donne.
Ok.
Perché ho visto alcuni video, ovviamente sono tutti blurrati, però alcune corporature le ho associate a figure femminili, altre a figure maschili.
Però il luogo, la clinica era femminile?
Il reparto in questione era femminile.
Quindi il problema è circoscritto a un reparto?
In questa indagine in particolare sì.
Immagino che se ne stia parlando ovunque, perché poi sono reati particolarmente odiosi.
Sì, cioè oltre il reato in per sé si tratta anche di persone estremamente fragili. Poi appunto io ho risparmiato alcuni dettagli appunto sulle violenze sessuali, però c'è anche quella componente. Insomma, tutto un insieme di cose tutti insieme, un bel calderone di roba.
Poi purtroppo si tratta di un pattern che si ripete spesso verso persone appunto che non sono in grado di difendersi. Spesso in questi reparti succede, è una cosa di cui abbiamo sentito già parlare, insomma. Sentire sì, che si sta ripetendo di nuovo.
Infatti è quello che mi fa impazzire. Una cosa che io non ho visto i video, cioè ne ho visto qualcuno, ma sicuramente non quanti ne avete visto voi, ma le riprese, le immagini sono, cioè sono provenienti da video di telecamere nascoste o telecamere di sorveglianza?
A me sembra che le immagini fossero abbastanza chiare, però ho visto che Salvini ha pubblicato un tweet parlando della cosa, dicendo tipo voi parlate ancora di privacy, in realtà dobbiamo mettere tutte le telecamere di sorveglianza possibili, bla bla bla. Quindi mi è venuto il dubbio che...
Beh, Salvini non è, diciamo, insomma...
Non è indicativo, Hai ragione.
Nel fare, insomma, collezioni logiche di questo tipo, quindi...
Giudicando dalle immagini sembrano telecamere di sorveglianza.
Sì, sono piuttosto chiare, no?
Che però comunque implicherebbe che loro sapessero, insomma, di essere sorvegliati e quindi... Per forza di cose, tra le persone che collaborano a questo tipo di atteggiamento di violenza, ci devono essere per forza le guardie di sicurezza all'interno della struttura.
Esatto, esattamente lì che stavo andando a parare. Perché mi ha riportato ai fatti di Santa Maria Capua Vetere questo discorso. Cioè, le guardie stesse, in quel caso, che sanno di essere riprese e non importa, non, cioè se ne fregano, come se non stesse accadendo.
Certo.
Non so se perché a un certo punto... nella tua testa giustifichi tutto. Gli esseri umani hanno una profonda e incredibile capacità di giustificare le proprie azioni, anche quando sono orribili. Basta reiterarle nel tempo e far passare del tempo. E a un certo punto va tutto bene. Cioè, una volta che una cosa inizia a farla...
Si normalizza.
Quindi io mi chiedo se a un certo punto ci sia una fase in cui ti dici, boh, ci sta quello che sto facendo. Ci sta che minaccio di morte, che picchio, che faccio cose peggiori a delle persone. Cioè, non lo so. Me lo chiedo, sinceramente, non lo so.
Io credo che siano realtà molto particolari, quelle di appunto gli ospedali psichiatrici, eccetera, in cui sicuramente gli operatori sanitari devono avere una certa preparazione nella gestione di situazioni molto difficili, ok? Ma ce la devono avere. Cioè, nel senso, ok, che insomma hai a che fare con persone di un certo tipo, eccetera, però come l'impressione che ti spingi più in là e una volta alzi la voce e cose del genere, e poi alla fine dici, ah, cioè un po' come, non lo so, le guardie carcerarie che chiamano di default i prigionieri il bestiame o robe del genere, come se si facesse un passettino più in lì, perché comunque c'è un ruolo di autorità.
Certo.
E poi alla fine succede questa roba.
Credo anche a un certo punto che subentrino anche dei calcoli molto più freddi, tipo dal punto di vista delle guardie, ad esempio, potrebbero aver pensato che se fosse emerso quello che era successo e loro non avessero fatto nulla, allora avrebbero perso il lavoro e dunque si fossero in un certo senso sentite obbligate a dover coprire il tutto per evitare di perdere il lavoro perché non avevano fermato quello che era successo.
Sì, sono dinamiche che emergono soltanto dopo che ci sono le indagini e senti tutti quanti, però... Ripeto, sono abbastanza sicuro che la maggior parte di queste persone, mi spingo a dire forse addirittura quelle accusate di violenza sessuale, non si ritengano completamente in colpa, ma riescano comunque in qualche modo a giustificare i propri gesti, perché è quello che gli esseri umani fanno. Ed è per questo, secondo me, che poi quando la bolla scoppia e noi da fuori vediamo dentro, noi che non facciamo ste robe e per noi sono lunari, c'è questo tipo di reazione molto forte nell'opinione pubblica.
Come giusto che sia.
Come giusto che sia. Quindi, non lo so, faticoso. Faticoso rimanere asettici. Faticoso.
Vero. Non ne abbiamo parlato gli scorsi giorni, ma da lunedì è scoppiato il caso di un neonato che è deceduto mentre la madre lo allattava e si è addormentata. La cosa ha scatenato tutta una serie di polemiche, primariamente sull'approccio della stampa italiana all'avvenimento. La stampa infatti è stata accusata di non aver avuto minimamente la sensibilità di trattare il caso, perché... alluso al fatto che la madre addormentandosi abbia in sostanza ucciso il figlio, in un contesto invece in cui si parla di una tragedia che richiede insomma un certo grado di sensibilità. Mi sembra di aver letto sui social addirittura l'errore imperdonabile della madre, qualcosa del genere. Cioè a volte si vola.
Sì, non mi sorprendono questi titoli.
Neanche a me purtroppo. Invece la seconda cosa verte sul fatto che spesso le neomamme vengano lasciate sole anche magari dopo ore e ore di travaglio, non potendo magari neanche far entrare il padre o insomma qualcuno, o sono costrette a stare con il neonato senza nessun tipo di assistenza o forze fisiche dopo insomma ore e ore di travaglio, il tuo corpo è sottoposto a uno sforzo estremamente estremamente grosso.
Sì, poi leggevo che c'è anche dietro una retorica che si usa molto dopo il parto, che è quella di assolutamente far stare il neonato il più possibile con la madre per avere il contatto fisico, ma chiaramente dipende da caso a caso, perché se la madre è spossata e non è in grado di occuparsi di un neonato, magari il suo primo figlio, magari non ha idea di cosa deve fare, come deve farlo, viene lasciata sola, costretta ad avere quel tipo di contatto, magari con altre problematiche tipo la depressione postparto. Insomma, sono delle cose che richiedono... No,
ci sono delle procedure, cioè sono cose che si conoscono. Qui sicuramente c'è stata una disattenzione da parte del personale medico, io non ho dubbi.
Sai che credo sia anche la nostra percezione errata che ci siano delle pratiche esatte che vengono seguite ogni volta. Da come la vedo io, è una cosa che spesso viene lasciata esclusivamente al giudizio dei medici curanti di quella struttura, al di là di procedure o meno. L'ostetrico, il medico, il ginecologo decidono, e spesso decidono in maniera che ci piace o no, non esattamente giusta per le madri.
Guarda, posso dirti, per la mia limitatissima esperienza personale, di quando ho partorito io ovviamente, questo intendo, che ci sono dei momenti in cui, cioè non è che ti gestiscono singolarmente, almeno da quello che io ho visto ci sono delle procedure che vengono seguite sempre uguali, quindi questo è il momento in cui accade questo, e poi dopo questo accade questo, e ora tutti i bambini ritornano nella nursery, e ora, cioè, c'è un po' questa organizzazione militare che è molto utile, perché tu non hai la minima idea di cosa stai facendo, cioè sei lì che fai boh, quindi, cioè, anche io quando ero presente durante la nascita di mio figlio mi dicevano ora tutti siedi lì, e tutti i padri, no, cioè c'è un po' questa organizzazione così di massa, quindi non so poi quanto effettivamente sia imputabile all'errore del singolo medico che dice qua facciamo così e cos'ha, quanto al fatto che normalmente, ad esempio, è abbastanza comune che ti diano il bambino per allattarlo la prima volta, per il contatto con la madre, perché è importante, e poi il bambino ti venga ripreso, cioè tu non stai sempre con tuo figlio, c'è proprio una zona in cui il bambino viene messo e tu lo vedi dietro un vetro, cioè ci sono delle procedure.
Leggevo che a volte viene lasciato quasi esclusivamente con la madre, che addirittura le richieste della madre che non è in grado di magari occuparsene, magari il bambino non si attacca al capezzolo, sono altri problemi, e invece viene comunque lasciato con la madre, non viene messo nella nursery. Insomma, sono problematiche che si verificano in molti ospedali. Poi leggevo che sono cose che si sono aggravate tantissimo dal Covid, ovviamente,
certo.
Che spesso viene impedito ai padri di poter aiutare le madri, sono costretti a vedere sia la madre che il figlio per pochissime ore al giorno, non possono supportare. Sono tutte una serie di problematiche che si sommano e contribuiscono all'elevata possibilità che si vengano a creare questo tipo di tragedie.
Poi secondo me queste sono anche code di un problema che sappiamo che esiste e che non affrontiamo perché non siamo in grado di affrontarlo a livello nazionale, che è la mancanza di personale medico.
Assolutamente.
Tutte le strutture hanno una profonda mancanza di personale e niente, stiamo andando avanti così, funziona tutto male. Per qualche ragione non è priorità di nessun governo mettere una pezza a questa cosa qui.
Da poco è uscito un report che, se ricordo bene i dati, mostra come la nostra percentuale di medici che utilizziamo dall'estero è circa dello 0,4%, mentre invece in altri stati come in Francia, in Germania, si avvicina al 20-15%, insomma.
Sono questioni delle quali la politica dovrebbe occuparsi, io non so perché, cioè dobbiamo sentire Salvini che parla di monopattini e dire che adesso abbassiamo la velocità dei monopattini, cioè boh, è una mia impressione che parliamo sempre delle cose sbagliate in questo paese, è incredibile.
Ma non ti piace questa cosa di Salvini che parla della farina di grilli?
La farina di grilli?
I monopattini, cioè sono cose, non lo so, nutrienti.
Esatto, cioè
ti nutrono l'animo.
Se ti ammali è un casino, è finita per te. Però bisogna lottare contro la farina di grilli.
Esatto.
Volevo fare una battuta sulla farina di grillini, però non mi è venuto in mente niente.
L'hai appena fatta, bellissima.
Bellissima, vero? Possiamo ridere della farina di grilli, non vuol dire niente.
Passiamo agli esteri.
C'è stata la terza sparatoria negli Stati Uniti nel giro di pochi giorni, dove una persona è morta e altre 7 sono state ferite. Anche se la dinamica precisa è ancora da chiarire, ma sappiamo che il gruppo di persone coinvolto si trovava presso un distributore di, insomma, carburante in Oakland. Molte di loro erano armate e quando la polizia è arrivata sul posto non c'era più nessuno, dato che tutte le persone ferite pare che siano andate autonomamente in ospedale, compresa quella che alla fine è deceduta. Sembra comunque che questa settimana ogni giorno...
In che senso erano tutte armate? Non ho capito.
Allora, dall'idea che mi sono fatta era una situazione un po' di gang.
Ah, quindi okay. Tutti ci spariamo addosso.
Ma poi erano lì per registrare un videoclip musicale.
No, vabbè, sto volando.
Perfetto.
Quindi sicuramente, non lo so, erano lì per registrare questo videoclip. Magari è arrivata altra gente di un'altra fazione ed è scattata sta roba, però comunque i giornali si tengono molto cauti sulle informazioni. Mm-hmm. E questo spiega anche sul perché erano tutti scappati.
Certo.
Quando è arrivata la polizia, perché magari a posto non c'era nessuno lì.
Comunque mi chiedo sempre quanti di questi episodi avvengano giornalmente negli Stati Uniti e di cui noi non sappiamo nulla. Perché adesso ci sono i riflettori puntati, dato che ci sono state le sparatorie.
Sì, verissimo.
Ma io credo che se non ci fossero state non avremmo mai saputo di questa cosa, perché è talmente comune, tra virgolette, che probabilmente non sarebbe neanche emersa.
Quante persone sono morte in questa sparatoria?
Una.
Una sola?
7 ferite.
Quindi credo tu abbia ragione, perché normalmente anche persona A uccide persona B... Non è una notizia che poi a noi arriva, soprattutto in questa dinamica, insomma, gang warfare, come dire. Anche perché da noi... Ormai questa cosa dei criminali che si sparano addosso, da noi fa molta notizia, vabbè che siamo in Italia, l'Italia è piccolina, però pazzesco.
Non riesco neanche a ricordare quando è stata l'ultima volta che abbiamo riportato la notizia di una sparatoria in Italia.
Io l'ultima cosa che ricordo è il tizio con la balestra o l'arco.
Sì, esatto, a Genova credo.
Qualcuno stava facendo dei festeggiamenti sotto.
L'hanno colpito con una freccia, era addirittura andato a riprendersi.
Era andato a riprendersi la freccia.
La balestra fatta da lui stesso, sì sì.
Cioè, lì c'è più l'artigianato italiano, diciamo. È più una questione.
Poi le vittime erano anche latine, quindi
sì,
vai,
esatto,
ciao.
Quindi giusto. Che io sappia, ogni persona latina fa parte di una gang, cioè quando nasci vieni assegnato
e scendi, è tipo
è
una
così
casta.
Tutto il Sud America tutto,
non credono nella reincarnazione, poi in base
nelle
a quella
gang,
vengono
esatto.
date a diverse gang,
esatto,
okay.
Quando muori ti reincarni in un'altra gang
in
come un videogioco roguelike.
Il Dipartimento di Giustizia statunitense, insieme ad altri 8 stati, hanno lanciato quella che è la quinta denuncia in poco più di 5 anni verso Google, con l'accusa di aver abusato illegalmente del suo monopolio dietro alla tecnologia che sta dietro alla pubblicità online. La denuncia spiega come Google abbia corrotto artificialmente la competizione dell'industria degli ad, insomma, e chiede che la compagnia sia costretta a vendere buona parte dei suoi strumenti e software che gestiscono le pubblicità, appunto. Questa comunque è solo l'ultima di una serie di azioni legali che il governo sta attuando ultimamente in contrasto ai monopoli. Ricordiamo ad esempio la recente richiesta di impedire a Meta di acquisire una startup sulla realtà virtuale, in quanto si correva il rischio di soffocare una realtà nascente, e la lotta più recentissima per impedire a Microsoft di acquisire Activision Blizzard.
Ci sta, nel senso...
Capisco perché...
Capisco, esatto, capisco. C'è stato proprio un momento di Wild West che è durato moltissimo, in cui effettivamente un paio di player hanno preso tutto il banco, e ora capisco che ci sia questa necessità di spacchettare le cose. Ne abbiamo parlato spesso di come queste gigantesche compagnie stessero diventando anche... a livello di influenza globale imbarazzantemente grandi.
Credo sia importantissimo impedire che crescano ancora di più, cioè stabilire una certa percentuale di controllo per quanto possibile.
Sì, anche perché poi questa cosa va capita, alcuni possono essere d'accordo, non d'accordo, eccetera, però questo cambia i modelli di business. Siamo passati da una fase in cui l'unica cosa importante era la crescita enorme, al netto del fatto che queste compagnie guadagnano miliardi, ma vabbè, facciamo finta di niente. L'importante era la crescita, quindi prenderti tutto il mercato, come Amazon, mi prendo tutto io, e se tu gli spacchetti questo giochino, quindi io faccio tutto e alla fine sei il mio cliente per forza, allora i singoli prodotti devono diventare a pagamento, perché non posso più offrirti la mail gratis, il motore di ricerca gratis, certo, le traduzioni gratis, tutto gratis, semplicemente per tenerti mio. Cioè a un certo punto diventa...
Soprattutto è importante agire in tempo prima che un monopolio diventi irrevocabile, come appunto ad esempio Amazon. Cioè è impossibile ormai revocare il monopolio gigantesco che è Amazon sulle vendite online. E così ce lo terremo esattamente così.
Esatto. È molto difficile immaginare che qualcuno a questo punto possa spodestare nelle prossime decadi il monopolio di Amazon.
Certo.
Perché nessuno ha la forza di competere con questa compagnia, che per anni e anni e anni e anni non staccava dividendi agli azionisti, perché dicevano, rimettiamo i soldi dentro e cresciamo ancora. A un certo punto è un casino.
Arriviamo a Risiko. Dobbiamo di nuovo parlare dei carri armati tedeschi Leopard 2, con una precisazione. Stiamo parlando di nuovo di notizie non confermate, nonostante la vicenda stia ormai assumendo i contorni di una telenovela, insomma, e la stampa, noi compresi, sia in un certo senso costretta a racimolare ogni minima informazione vista l'importanza della decisione. Quello che sappiamo oggi è che è praticamente certo la Germania abbia deciso di mandare i suoi carri armati in Ucraina insieme al resto degli alleati, come confermano numerose fonti molto affidabili come il Der Spiegel, che cita a sua volta fonti governative interne in suo possesso, per quanto, lo ripetiamo di nuovo, non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale. La notizia della decisione presa dalla Germania si unisce comunque senza troppe sorprese a quella che il Wall Street Journal riporta essere la decisione parallela da parte degli Stati Uniti di inviare i propri carri armati pesanti, in questo caso gli Abrams, e lo stesso Wall Street Journal riporta come la decisione realisticamente si inserisca in un accordo bilaterale in cui Washington ha in un certo senso ceduto alle richieste della Germania, insomma, di impegnarsi nell'invio dei suoi stessi carri armati per bloccare l'impasse che si era venuto a creare con i Leopard.
Però nulla è confermato, nel senso, chi ne parla di questa cosa?
Der Spiegel, insomma, in generale tutta la stampa sostanzialmente. Cioè è dato come certo al 100% confermato, non ancora da fonti ufficiali, ma assolutamente dato per certo.
Wow.
Si parla dei Leopard proprio tedeschi?
Anche tedeschi, sì.
Mentre il permesso alla Polonia, ad esempio, ad altri stati europei,
anche quello, confermato.
Anche quello è,
beh,
è
sì.
dato proprio confermato.
Dire che se loro stessi esportano i Leopard daranno anche,
certo,
un po' automatico.
Okay.
Quindi adesso tocca alla Russia reagire, perché ci sarà una reazione a questa
sostanzialmente.
Cosa. Immagino proprio di sì, perché rende estremamente complicato passare a questa, in teoria, seconda fase o terza fase, non lo so più, di invasione di cui si era parlato.
Anche perché parliamo di una conta totale di carri armati che arriveranno in Ucraina, che è nell'ordine delle centinaia, quindi insomma è significativo.
Due pianeti, veramente due pianeti, perché l'altro giorno Putin continuava a dire che la vittoria in Ucraina è inevitabile, non c'è dubbio.
E peraltro, insieme a questa escalation, insomma, non so se avete sentito la notizia che a quanto pare il famoso Doomsday Clock, l'orologio dell'apocalisse, quello che, insomma, orologio metaforico parliamo, quello che misura il pericolo di un'ipotetica fine del mondo, no? È stato spostato vicinissimo, appunto, alla mezzanotte, che indica la certezza, insomma, della guerra atomica, insomma, dell'apocalisse mondiale, e le cause di questa vicinanza, che è il più vicino che è mai stato alla fine completa, è stato dato anche e soprattutto dalla guerra in Ucraina, insomma.
Ma questo Doomsday Clock, io sicuramente lo so, non è che lo chiedo per me, lo chiedo per gli altri. Prima della guerra in Ucraina era a zero, perché come
no, era comunque vicinissimo.
Era comunque vicinissimo, cioè
ma di meno.
Siamo da sempre vicini alla fine del mondo, insomma.
Si è rilasciato di molto dopo la fine della crisi dei missili di Cuba, ad esempio, poi si è riavvicinato dopo.
Ok.
È un'oscillazione periodica, però non siamo mai stati così vicini alla fine.
Ok, bello, è una bella notizia questa, secondo me è carino pensarci.
Sì, che
tanto.
È in linea con le notizie di oggi, comunque
oggi
posso
c'è
dire.
Una certa allegria nel ciclo delle news.
Bisogna essere coerenti, non è che si può dare un po' di notizie belle e poi brutte. No,
esatto.
brutte. Bene.
Siamo ai Fish Me Down, possiamo dirlo.
Nettamente down, come down. Sì, come l'allegria di tutta questa puntata, infatti ci scusiamo.
E allora, Fish Me Down.
Ci sta.
Ah, questa l'ho messa qui nei Fish perché riguarda il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, che in teoria è leggero, no? In teoria è,
esatto,
è bello. Ma in realtà è una notizia piuttosto triste, soprattutto per i fan di Rick e Morty. Se conoscete la serie, che è quella spiegato male, dove un nonno e un nipote affrontano insieme delle avventure in giro per degli universi, forse saprete chi è Justin Roiland. Si tratta del co-creatore della serie, nonché doppiatore sia di Rick sia di Morty. La notizia è che Adult Swim, la società produttrice della serie, ha annunciato che terminerà la sua collaborazione con Roiland a seguito di una denuncia nei suoi confronti dalla ex partner per violenza domestica e sequestro di persona, facendo riferimento a fatti avvenuti nel 2020. Dopo questa denuncia, peraltro, sono arrivate anche altre accuse da parte di altre donne, tra cui una ragazza che ai tempi dei fatti era minorenne. Quindi Adult Swim ha sottolineato che comunque sta lavorando alla settima stagione, però le voci originali in inglese saranno diverse. E sono un po' emblematiche le sue voci, quindi insomma ci sarà un cambio probabilmente sentito dai fan.
Questo è l'ennesimo esempio di un franchise che viene, non dico distrutto, ma attaccato a causa, insomma, di una delle sue figure di spicco che viene coinvolto in accuse di questo tipo.
Sì, perché poi la voce è incredibilmente importante.
Sì.
Quando hanno cambiato la voce di Homer Simpson io sono impazzito. Cioè dicevo, vabbè raga, è così, è la vita, però poi sentendola non mi piace. Continua a non piacermi.
Il peggio è quando cambiano gli attori, tipo magari dopo, non lo so, qualche puntata o una stagione cambiano. Ora non succede,
o succede meno, però io ricordo che tipo in passato ogni tot succedeva sta cosa e niente, era sempre un trauma.
È un po' strano.
Sì. Comunque prima hai parlato di un rant sul mondo del cinema.
Esatto.
Vuoi farcelo?
Aspetta, il momento.
Questo è il mio momento. Ho un minutino e poi chiudiamo.
Esatto.
Ho visto che il film dei Me contro te ha fatto...
Me l'aspettavo.
Ha superato
Avatar, tipo. Ha fatto un sacco di incassi. E allora, amici, io voglio bene a tutti. Ho tanti amici, punto. ho tanti amici persone. Però, persone, non andate su Twitter a piagnucolare per questa cosa. Io ho aperto Twitter. Cioè, era pieno di gente che piagnucolava su questa cosa. Ah, il cinema, dove andremo a finire? È incredibile che Me contro te facciano tutte queste robe. E Avatar. E allora quell'altro arriva e dice, io mio figlio non gli faccio vedere queste cose, gli ho fatto vedere Star Wars. Basta, basta, basta. Questo è il mio... Basta.
Sono persone che secondo me non hanno idea di quanti soldi girino con YouTube Kids, ad esempio.
Ma infatti...
Milioni su milioni, tutti sulle views dei bambini. Cioè.
Ma cosa vuoi che siano 2,5 milioni di incasso? Ho letto. Ma raga, cioè, veramente.
Ci girano miliardi in quell'industria.
Ma poi il cinema. Adesso, veramente, mi devo contenere. Però nessuno va più al cinema. Siamo tutti con Netflix. Le serie TV sono il nuovo cinema, ci piacciono tanto. E The Last of Us è bellissimo, lo sto guardando ed è meraviglioso. Cioè, qui non c'è competizione. Esce un film che i bambini vogliono andare a vedere perché ancora. I genitori li portano perché è bella l'esperienza di andare al cinema, è bello portarci tuo figlio, io non voglio muovermi di casa. E allora piagnucoliamo che... Ma perché? Basta! Impazzisco.
Bravi Me contro te comunque.
Ma bravi, hanno fatto un film che evidentemente i bambini vogliono vedere. Il trailer, ho visto il trailer perché sono andato al cinema recentemente a vedere Il gatto con gli stivali, che è comunque bellino. E ci sta, è un trailer di un film per bambini, io capisco perché piace. Non vi devono piacere le cose per bambini. I Teletubbies sono per bambini. Non vi devono piacere.
Cosa?
Basta. Sono stanco. Lamentatevi di altre cose. Andate su Twitter e lamentatevi della mancanza di medici negli ospedali. Basta prendersela come contro te. Questo
sono
è il mio
orgogliosa di te.
Grazie.
Perché tu volevi scrivere questa cosa su Twitter. Io lo so, perché ti conosco.
Esatto.
Ti è venuto in mente. Ora faccio un bel rant su Twitter.
Sì.
Ti sei frenato.
Mi sono frenato.
Quindi sai che apprezzo l'autocontrollo di Twitter.
Sì, quindi ho detto questa cosa, l'ho detto, fuori dal mio sistema.
Esatto.
A posto.
E questo era tutto.
Bene, ci vediamo dopo con una puntata super divertente di Breaking Italy, confermate?
Decisamente.